Ambrogio, Bressi, Comina, Cordasco, Delio, Ferraro, Gastaldi, Gioffreda, Giorgis, Lopreiato, Mariano, Portera, Portolese, Racca, Rimbici, Rubiolo, quorum strutturale costituito.
Allora in piedi per gli inni. Sì, adesso do la parola per le comunicazioni. La parola al sindaco per le comunicazioni, prego.
Allora, il 15 di ottobre, la settimana scorsa, i sindaci delle più grandi città della provincia sono stati convocati in prefettura, dal prefetto vicario, per fare un po' il punto sulla situazione, vedere della pandemia, vedere le cose da fare, eccetera. Allora, a parte che i sindaci hanno poteri, come dire, per ampliare ulteriormente quanto già deciso dai vari decreti ministeriali e regionali, ho convocato per lunedì mattina l'unità di crisi per fare il punto della situazione a Savigliano e vedere quali atteggiamenti, quali provvedimenti ulteriori ancora adottare. Ad oggi mi pare che il rispetto rigoroso di quanto previsto dall'ultimo DPCM per la nostra situazione sia sufficiente. Comunque nessuno vieta poi di adottare ulteriori provvedimenti. Detto questo, si è parlato dell'imminente, sempre in questa riunione in prefettura, dell'imminente dell'imminente festa di Ognissanti, nella quale tradizionalmente si tenevano le sante messe all'interno dei cimiteri. Allora si sarebbe deciso di non fare queste funzioni nei cimiteri, e quindi proprio per evitare assembramenti o cosa, e quindi i fedeli potranno partecipare nelle chiese, nelle messe che normalmente verranno fatte, eccetera. I cimiteri resteranno aperti, vi sarà una pattuglia di vigili che controlla appunto che non ci siano assembramenti, eccetera. Poi, per quanto riguarda i festeggiamenti del 4 novembre, che quest'anno capita di mercoledì, tutto rinviato alla domenica dopo, come era consuetudine, l'8. C'è stata la riunione delle associazioni Dharma, che di norma organizzano questa ricorrenza, e si è detto di non fare assolutamente nulla proprio per evitare. Nulla, no, non è esatto nulla, nel senso che l'8 mattino alle 11 andrò solo io con il capitano dei carabinieri, il capitano De Vita, e con il comandante Martini, andremo noi tre a deporre la corona all'ora della vittoria. Poi alla sera, alle ore 18, presso la chiesa di Sant'Andrea, ci sarà la messa in onore dei caduti su tutte le guerre, alla quale tutti siete invitati a partecipare, parteciperanno, l'invito è rivolto, insomma, spero partecipino le varie associazioni d'arma, le scuole, con i labari, eccetera. Quindi questo, per quest'anno ci sarà questo, quindi nessuna commemorazione ufficiale, nessuna riunione alla Croce Nera come veniva gli altri anni, eccetera, e nessun corteo, cosa. Questo appunto proprio perché la situazione che abbiamo è emergenziale, quindi dobbiamo cercare di far fronte ed evitare che la situazione si aggravi. Sono quotidianamente in contatto con l'ASL, la quale ASL ha dei grossi problemi a far fronte alla situazione che sta precipitando. La settimana scorsa, sabato, sono stato a contatto all'ASL proprio che ci hanno chiesto una mano, come si dice, per aiutare a fare le notifiche a persone che erano state, insomma, avevano partecipato a un nozze, quindi dove c'erano dei positivi, quindi si trattava di comunicare a tutti la necessità di stare in quarantena. Loro non avevano il personale a disposizione, noi abbiamo come comune coinvolto dei nostri dipendenti, i quali hanno costruito, ricostruito gli indirizzi, poi i messi hanno portato queste notifiche, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, si cerca tutti assieme di fare il possibile per tamponare la situazione, che è abbastanza grave. L'importante è non cadere nel panico. Il dato più preoccupante è che questa primavera, in 3 mesi, abbiamo avuto al massimo fino a 69 casi positivi. Questa volta in 15 giorni siamo passati da 0,56, dato di ieri, non ancora il dato aggiornato di oggi, perché in genere l'ASL telefono comunica a fine giornata. Questa è un po' la situazione. Comunque, ognuno di noi deve farsi parte diligente e cercare di insistere con tutti i parenti, amici e conoscenti, con i cittadini, di rispettare rigorosamente le regole. I vigili stanno facendo tutto quello che possono, anche se la gente poi si lamenta, stanno facendo multe, anche i carabinieri stanno svolgendo un ottimo servizio, un ottimo lavoro. È chiaro che se viene meno la collaborazione dei cittadini, questa cosa poi viene vanificata. Comunque speriamo, insomma, di riuscire a superare anche queste difficoltà, ne abbiamo già superate tante, riusciremo anche a superare questa. Questo mi premeva a dire questo per informare il Consiglio, facendo un po' il punto della situazione.
Ha chiesto la parola per una comunicazione il consigliere Gioffreda, prego.
Vorrei chiedere al Consiglio Comunale di fare un minuto di silenzio in memoria del professore Samuel Paty, il professore francese che è stato decapitato da alcuni integralisti islamici, più che altro per ricordare l'importanza della libertà di pensiero e per stigmatizzare tutte le forme di terrorismo, a prescindere che siano di natura politica o religiosa. Quindi chiederei, se il Consiglio Comunale fosse disponibile, di fare un minuto di raccoglimento.
Ok, allora un minuto di silenzio. Ok. Ci sono altre comunicazioni? No. Allora, se il Consiglio è d'accordo, se non ci sono opposizioni, io procederei alla delibera numero 2, che è dimissione del consigliere Monia Maurizio e surroga immediata, così consentiamo al nuovo consigliere di far parte del Consiglio Comunale. Siete d'accordo? Sì? Non ci sono opposizioni. Allora, su relazione del sindaco, dimissione del consigliere Monia Maurizio, surroga, prego signor sindaco.
Grazie. Sì, come sapete appunto la volta scorsa il consigliere Monia ha informato il consiglio della sua intenzione di dimettersi perché problemi di lavoro e di organizzazione della sua vita non gli permettevano più di fare il consigliere comunale come avrebbe voluto, e lui, insomma, ricordate che disse io non voglio soltanto venire qua a alzare la mano e bon, voglio partecipare attivamente, visto che la persona attiva a questo consiglio non mi è più possibile, e quindi rassegno le dimissioni. Io ringrazio appunto il consigliere Monia per questa sua estrema onestà e chiarezza. E dopo di lui avrebbe dovuto subentrare la signorina Chiara Torrisi, la quale anche lei è fortemente impegnata in problemi di studi, sta facendo un master o cose, insomma, a Milano, problemi suoi, quindi anche lei non può partecipare. E subito dopo c'è il signor Renato Giubergia, il quale ha accettato di far parte del Consiglio Comunale, e quindi il Consiglio è chiesto di votare appunto la surroga. Quindi il consigliere, il signor Giubergia Renato, dovrebbe subentrare al consigliere Maurizio Monia dimissionario, sapendo che la prima esclusa, e cioè la signorina Chiara Torrisi, ha rassegnato a sua volta anche lei le dimissioni. Quindi è stato chiesto appunto di votare in questo senso qui.
Se non ci sono dichiarazioni, metto ai voti la delibera, dimissione del consigliere Maurizio Monia e surroga. Chi è favorevole? Unanimità. Si chiede l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole? Unanimità.
Ecco, allora
invitiamo.
Può entrare. Ovviamente faccio, penso, a nome di tutti l'augurio a Renato Giubergia che possa svolgere il suo compito e che possa trovarsi bene, insomma, in mezzo a noi e svolgere il suo compito di consigliere comunale in favore appunto della nostra città, come stiamo facendo tutti. Grazie.
Allora, procediamo alle interrogazioni, sono le 18.25, la prima interrogante è il consigliere Maurizio Delio, interrogazione in merito alla situazione Covid-19 a Savigliano. Prego.
Grazie Presidente. Allora, premesso che il signor Sindaco periodicamente comunica sul sito del Comune di Savigliano la situazione dei casi positivi al virus in questione, senza specificare in quale misura è il contagio. Considerato che i cittadini hanno il diritto di un'informazione completa che possa permettere loro di capire a che punto è il pericolo della nostra città, nella nostra città si invitano il Sindaco e la Giunta a comunicare al Consiglio tutto, il numero dei positivi ad oggi, se possibile, al giorno del Consiglio, quindi oggi il 21-10, suddivisi per sintomatici, intubati, sintomatici lievi, asintomatici, ricoverati in terapia intensiva, in isolamento fiduciario presso propria abitazione o altro luogo. Tra l'altro sono molto felice che in questi giorni ho visto che, forse spinti un po' dalla mia interrogazione, si è pensato già di mettere alcuni di questi dati. Fiducioso di un favore riscontro, porgo distinti saluti. Grazie.
Allora, la comunicazione che viene fatta non viene decisa da me autonomamente, ma viene fatta in stretta sintonia con l'ASL, e quindi qualsiasi comunicato, cose eccetera, viene concordato sempre con l'ASL, la quale ha una giusta preoccupazione, come ce l'abbiamo anche noi dell'amministrazione, insomma,
quella di comunicare, quindi informare i cittadini senza creare panico, aspettative sbagliate, incomprensioni, soprattutto appunto cercando di dare l'informazione giusta, adeguata, senza andare a scalfire anche minimamente la privacy. Le cose che vengono richieste, a parte la complicanza, perché soprattutto quelli che sono ricoverati si trovano in una situazione, come mi spiegava il medico dell'ASL con quale sono in contatto, è una situazione estremamente fluttuante, quindi oggi magari uno è intubato, domani gli tolgono cose, eccetera. E quindi la cosa più giusta è che si continui con questo tipo di informazione qui. Quindi numero di ricoverati, specificare se sono in terapia intensiva oppure no, e numero quindi di conseguenza di quelli che, pur essendo positivi, sono a casa, quindi vuol dire che non sono così gravi, eccetera. Quindi se poi dopo l'ASL riterrà opportuno di dare informazioni più dettagliate, più approfondite, non c'è assolutamente nessun problema. Ad oggi le cose che abbiamo concordato sono queste, mi pare abbiano funzionato abbastanza bene, delle grossissime lamentele finora non ce ne sono, anzi io ti ringrazio per il tuo, come dire, il tuo interessamento per questa cosa, per cui penso di poter continuare in questo modo. Là, ecco, poi dopo se l'AS deciderà di dare informazioni più approfondite, me le fornisce a me, perché non è che, cioè, io dico le cose che mi dicono, se non me le dice perché ritengono opportuno non dirle, tutto lì.
Prego.
Intanto ringrazio il sindaco per la risposta. Sì, ne approfitto per due cose. Prima, perché essendo stato in ospedale 8 giorni ho visto come lavorano, e quindi intanto volevo ringraziare tutti i reparti dell'ospedale, a partire dal pronto soccorso alla chirurgia dove sono stato, e ho visto come lavorano e come si danno da fare e in quali condizioni veramente difficili stanno lavorando. Detto questo, io credo che sia molto importante, perché chiunque di noi giri in Savigliano o si imbatta sui social sente tutte situazioni diverse, gente che non sa come fare, gente che non sa cosa fare. Secondo me, lei sindaco ha detto che i casi adesso rispetto a marzo sono molti, ma è anche vero che i tamponi rispetto a marzo immagino siano molti, molti di più. Per cui è giusto, e ne abbiamo trovati molti. Molti sono asintomatici, avendo le 3 ricoverati, io credo che continuando appunto a avere un'attenzione giusta con tutte le condizioni sanitarie che dobbiamo mantenere, è anche giusto appunto periodicamente, anche se non tutti i giorni, va anche meglio, dare appunto almeno il numero di quelli che sono ricoverati e quelli che invece sono asintomatici, e poi ognuno si farà i suoi pensieri, però in questa maniera sappiamo e possiamo vedere che la gente magari è un po' più tranquilla e può uscire anche a consumare un caffè o andare a una cena nelle condizioni che deve fare. Se no chiudiamo tutto, perché vedo che qualcuno scuote la testa, se no chiudiamo, facciamo che chiudere tutto. Cioè, a questo punto qui, se non vogliamo più andare a mangiare una pizza, non vogliamo più andare a prendere un caffè, chiudiamo tutto, lo diciamo, e a questo punto qui moriamo poi di economia. Non voglio fare un discorso lunghissimo, quindi invece di scuotere la testa cerchiamo invece di dire ai cittadini, come stiamo facendo tutti, di fare attenzione, ma che si può andare fuori magari senza essere in 2000, che non si può in una pizzeria o in un ristorante, ma si può andare a prendere un caffè con le dovute misure. Grazie.
Parola sempre a lei, consigliere Delio, per l'interrogazione circa i parcheggi selvaggi in Borgo Marene. Prego.
Grazie Presidente. Allora, sollecitato da molti residenti in Borgo Marene, ma non la faccio lunga, questa qui è una cosa che si trascina da anni, e già nella scorsa legislatura qualcuno fece una di queste interrogazioni. Il problema è sempre uguale, è sempre lo stesso. Noi abbiamo in Borgo Marene purtroppo molti parcheggi che vengono occupati soprattutto dai lavoratori dell'Alstom, con i quali non ho nulla in nessun modo. Visto che ci sono già stati dei problemi tra i residenti e alcuni di questi automobilisti che lasciano le auto lì e non vado oltre, per cercare di così venire incontro anche ai residenti che hanno secondo me il diritto di mettere l'auto davanti a casa loro, chiedo solo se si può cercare tramite l'Alstom, la direzione dell'azienda, e far capire che insomma, c'è un parcheggio un po' più avanti destinato a loro, e poi, se non sbaglio, molte di queste auto mi segnalano che vengono messe nel parcheggio della stazione, quindi anche il parcheggio della stazione viene occupato dai lavoratori, e mi sembra che vada bene, no? Voglio dire, alla fine cerchiamo di non creare altri problemi tra i residenti di quelle zone e coloro che vanno a mettere le auto lì, perché sarebbe molto spiacevole. Grazie ai vigili urbani che vanno a controllare ogni tanto, però forse un controllo maggiore sarebbe utile, perché dove ci sono i parcheggi a ore ci sono auto che rimangono tutto il giorno, questo sempre con segnalazioni dei residenti. Grazie.
Risponde. Assessore Camera, prego.
Perfetto. Allora, i punti erano due, uno relativo alla polizia locale e l'altro relativo alla direzione dell'azienda. Per quanto riguarda il controllo della polizia locale, è già oggi più che sufficiente, a nostro avviso. Infatti, nella via che lei ha citato nella interrogazione, in cui sono presenti circa 28 posti macchina, mediamente, perché dipende dalle dimensioni evidentemente delle automobili, nel periodo tra gennaio e settembre, sono state combinate dalla polizia locale circa 90 contravvenzioni. Se si considera che quella zona è quella zona a disco orario, come lei diceva, e che c'è stato il periodo del Covid e ci sono state anche sostanzialmente il periodo feriale di agosto, il numero di contravvenzioni già è un indice che dice che l'intensità dei controlli c'è in questo momento. Per quanto riguarda invece il discorso dell'azienda, abbiamo sensibilizzato l'azienda sul tema. Tendo presente che l'azienda può invitare e ricordare ai dipendenti quelle opportunità di parcheggio che ci sono, ma è nella libertà di ciascun individuo andare a mettere la macchina dove vuole, anche in divieto, dopodiché si prende le responsabilità che ne sono conseguenti.
Prego, consigliere Delio.
Sì, io ho parlato, quindi posso dire ai cittadini che mi hanno chiesto questo, che sono una trentina, che quindi possono fare quello che vogliono tutti, e quindi ci sarà probabilmente un far west laggiù, perché se tutti possono fare quello che vogliono, la libertà di poter mettere l'auto dove vogliono non è un risolvere un problema. Cioè, la libertà certo che esiste, ma se riusciamo in qualche maniera a circoscrivere il problema, cioè io so, e qualcuno probabilmente qui dentro lo sa anche, che ci sono già stati anche dei grossi problemi sulle autovetture, quindi non vorrei mai che fossimo, tra virgolette, complici di problemi che possono nascere tra residenti e... Io non posso andare a dire ai residenti, al mattino allora facciamo una cosa, chi si alza prima mette l'auto e quelli che vengono a lavorare non hanno il posto. Quelli che vanno a lavorare hanno diritto a un posto auto, sono d'accordo, e c'è un po' più avanti, dalla fiera, così come c'è dalla stazione. Io ribadisco, io andrò a dire questo ai cittadini residenti che mi hanno chiesto questo, dopodiché... ognuno si fa poi le sue idee. Grazie.
Ancora il consigliere Delio, interrogazione in merito. Scusa.
No, volevo solo dirle che anche i residenti possono mettere l'auto, però se c'è il disco orario si beccano la contravvenzione pure loro. Sono liberi di farlo come gli altri, e la polizia locale è libera ed è, come dire, tenuta a, facendo i controlli, a dare le giuste contravvenzioni a chiunque lascia la macchina in divieto di sosta.
Sì, ma in una delle due vie non c'è il disco orario, eh. In una delle due che ho citato non c'è il disco orario, in una delle due. C'è un parcheggio libero.
La interrogazione era sul disco orario, mi scusi.
No. Io gliela leggo. Via Galimberti, dove esiste la sosta orario, forse non l'ha letta bene, e in via Benso, dove i parcheggi sono gratuiti, forse non l'ha letta bene. Comunque accetto la sua risposta, non sono d'accordo, ma va bene.
Ancora il consigliere Delio, interrogazione in merito alla pericolosità del limite di 30 km all'aria sulla strada provinciale 156 Savigliano Costiglione Saluzzo. Prego.
Allora, erano apparsi questi cartelli dei 30 all'ora, poi sostituiti ultimamente dai 70 all'ora. Probabilmente anche questo è stato un momento di... nel momento tra la mia interrogazione e quando io ho fatto questa interrogazione l'hanno cambiato, ha messo ai 70, quindi era stato messo dai 90 ai 30 all'ora, quindi con il rischio di provocare degli incidenti, perché dai 90 arrivare a frenare, arrivare ai 30 era un po' un problema. Quindi adesso hanno messo quelli di 70, si ribalta il problema che poi quello di 70 l'ha messo fino alle Solerette. Mi sembra un po' troppo, anche se ultimamente c'è stato un incidente, mi pare proprio a Solerette. Grazie.
Assessore Camera, prego.
Allora, lei ci ha chiesto una verifica di quello che è successo. Allora, a seguito di alcuni eventi temporaleschi che sono avvenuti nel mese di luglio, è data la presenza di rami a bordo strada, il responsabile del settore viabilità Cuneo Saluzzo, con un'ordinanza del 23 luglio del 2020, la numero 341, ha istituito il limite dei 30 all'ora sulla strada provinciale che lei ha citato, la numero 156, nel tratto tra il chilometro 1.500 e 2.500. Successivamente, lo stesso settore viabilità Cuneo Saluzzo, con un'ordinanza, diciamo all'incontrario, che è del 15/10/2020, la numero 547, revoca l'ordinanza che ho appena citato e istituisce il limite dei 70 per un tratto che va da chilometro 1.150, cioè un po' prima, fino al chilometro 4+450. Quindi il cartello in questione è stato sostituito dal personale sempre del settore viabilità Cuneo Saluzzo.
La ringrazio.
La parola adesso al consigliere Gioffreda per l'interpellanza circa il mancato accordo sulla nomina di uno dei 5 candidati del consiglio di amministrazione del consorzio Monviso Solidale. Prego, consigliere Gioffreda.
Grazie. Appreso dagli organi di stampa che l'elezione del Consiglio di amministrazione del Monviso Solidale è stata rinviata a causa del mancato accordo sulla nomina di uno dei 5 candidati, infatti 4 sono stati eletti mentre per 2 candidati dopo più votazioni non si è giunti all'elezione per mancato raggiungimento del quorum. Atteso che sono rimasti in gioco 2 candidati savilianesi, letta una più che discutibile comunicazione del sindaco di Savigliano a vantaggio di uno dei 2 candidati, il quale paradossalmente ha ottenuto meno consensi del secondo candidato proposto dai sindaci di altri comuni. Letto come un giornalista abbia parlato di non attenta regia del sindaco di Savigliano, assodato che questa interpellanza non vuole mettere in discussione le qualità personali, morali e professionali di nessuno dei 2 interessati, si chiede al sindaco di conoscere come intende affrontare le votazioni del 22 ottobre.
Rispondi subito. Dopo sì.
Va a rispondere il
subito, così fornisco altri elementi. Intanto chiedo scusa, c'è un errore in questa, perché non è stata rinviata a causa del mancato accordo. È stata rinviata perché il regolamento prevede quello. È un regolamento estremamente complesso, si vota per millesimi, vengono date schede di diversi colori in base a quanto uno pesa, cioè nel senso quanti millesimi rappresenta. Si fanno 3 votazioni nella prima seduta, le prime 2 bisogna avere i 2/3 dei consensi, nella terza basta il 50%, quindi 500 millesimi più 1, quindi 501. Qualora qualcuno candidati non raggiunga quella percentuale lì, la seduta viene aggiornata e si va avanti ad oltranza fin quando non si ottiene il risultato. Questo è il regolamento, quindi, ma è una questione appunto formale. Allora, racconto la storia com'è perché devo fare un passo indietro, quindi chiedo scusa se sarò un po' lungo. Allora, tanti anni fa, si parla di circa 30 anni fa, gli allora sindaci di Fossano, Savigliano e Saluzzo fecero un patto non scritto tra di loro, nel senso che per evitare guerre di campanile venne deciso che il presidente di Alpi Acque veniva indicato dal sindaco di Fossano, il presidente del Monviso Solidale veniva indicato dal sindaco di Savigliano e il presidente del consorzio rifiuti veniva indicato dal sindaco di Saluzzo. Questo patto ha retto finora, tant'è vero che il mese scorso c'è stato il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Alpi Acque. I sindaci volevano riconfermare il presidente uscente perché aveva lavorato bene o cosa. Il sindaco di Fossano ha fatto la proposta di un altro nome diverso. Nessuno ha eccepito nulla ed è stato votato all'unanimità. Stessa cosa mi auguro capiti il prossimo anno a giugno, quando scadrà il presidente del Consorzio Rifiuti. Non si capisce perché questo non debba essere valido per Savigliano. Apro una parentesi. È sbagliata l'interpretazione che è stata data in questi giorni sulla stampa locale, dove facendo una forzatura si è detto ma non è Savigliano, è il savigliano, non è Fossano il fossanese. No, è proprio i sindaci di Fossano, di Savigliano e di Saluzzo. Mi ricordo quando Soave propose Resigotti alla presidenza del Movimento Solidale, lo propose, non è che fecero riunioni, incontri, consulte, dibattiti. Quando Manfredi propose a Rossi, Mario Rossi, a dirigere al PA, la stessa cosa, eccetera, eccetera. Allora, io forte di questo patto, convinto che debba essere rispettato perché è durato finora, ho proposto Sergio Mondino. Perché ho proposto Sergio Mondino? Per un motivo semplicissimo. Sergio Mondino lo conosciamo tutti, è un'ottima persona che proviene dal mondo del volontariato, è stato sempre lì, ha una grossa esperienza amministrativa perché è stato consigliere comunale, è stato presidente del consiglio, eccetera. E quindi l'idea era, essendo lui presidente della consulta della solidarietà, era quella di cercare di creare ulteriore sinergia tra il Monviso Solidale e il mondo del volontariato. Non è che adesso non ci sia, certo c'è una collaborazione, ci mancherebbe. Difatti continuamente gli assistenti sociali o cosa contattano la San Vincenzo, contattano la Caritas, contattano Mai Più Sole, insomma collaborano. Quindi l'idea era, se noi mettiamo il presidente della consulta della solidarietà che proviene da questo mondo, questo andrà a consolidare ulteriormente appunto questo rapporto grazie al quale appunto il Monviso Solidale può far fronte a quelle esigenze che diversamente avrebbe delle difficoltà ad affrontare e a risolvere. Questa è stata appunto l'idea. Mi è spiaciuto che ci sia stata un'incomprensione di fondo, nel senso che nulla, ma proprio nulla da eccepire sull'operato del consigliere, del presidente uscente, nulla da eccepire su quello che ha fatto, cose eccetera, ci mancherebbe altro. Però sono stato così un po' stupito che in ottemperanza a questo patto che ha retto finora io ho fatto questa proposta e questa proposta invece sia stata messa fortemente in discussione. Io non so come andrà a finire domani, ovviamente io avendo proposto Mondino voterò per lui, ci mancherebbe altro. La cosa che di cui sono sicuro è che comunque vada l'elezione, da un minuto dopo tutto verrà, come dire, accantonato, nel senso che tutti saranno titolati, a cominciare da me, a lavorare con grande serietà e impegno perché il Monviso Solidale, indipendente come vadano le elezioni, possa continuare a funzionare bene o cosa. Quindi questo avete la garanzia che io darò pieno appoggio a chi vincerà questo, chiamiamolo tra virgolette, anche se impropriamente, ballottaggio. Ecco, tutto lì. Non farei neanche la cosa più grande di quello che è. Fa parte della democrazia questa cosa qua, no? Fa parte della dialettica, fa parte delle cose. Come giustamente il consigliere Gioffreda scrive nella sua interrogazione, nessuno vuole mettere in discussione le qualità personali, morali e professionali di nessuno dei due interessati. Condivido in pieno questa analisi, sono due ottime persone, completamente diverse tra di loro, però sia che vinca uno sia che vinca l'altro, noi avremo comunque due ottime persone che sapranno svolgere bene il loro ruolo. Tutto lì. Spero di essere stato esaustivo, poi se c'è da dire altro lo dirò.
Ha chiesto la parola al consigliere Ferraro Rocco.
No, io voglio fare questo intervento perché questa occasione di questa interpellanza mi dà la possibilità di chiarire alcune questioni che specialmente in questi periodi stanno diventando un po' pesanti, almeno per la mia persona. Allora, io voglio dire semplicemente questo. Io sono rispettoso delle istituzioni, rispettoso dei ruoli e quindi lo sta a dimostrare la storia di questi 3 anni e mezzo di Consiglio Comunale. Io credo che il sindaco abbia l'onere e le facoltà di proporre, perché questo è il regolamento, tutte le persone che ritiene opportuno candidare nei vari ruoli, che a cominciare dalla giunta, come è successo, a cominciare da tutti gli incarichi che rappresenta il comune, eccetera, eccetera. Quindi io non mai posto un problema di carattere personale e quindi di barattare poltrone e cose del genere. Io sono qui solo in questo posto grazie ai savigianesi. Quindi la polemica che si potrebbe far dopo è soltanto nei comportamenti e nella libertà di critica sui comportamenti che queste persone, in base ai ruoli che il sindaco ha designato, e quindi ribadisco che ne ha tutte le facoltà, quindi non vado mai, e non l'abbiamo mai fatto questo dall'inizio della legislatura, a sindacare le nomine, perché queste sono le regole. Però io pretendo la libertà di espressione. Io appartengo a questa maggioranza proprio perché sono un uomo libero da tutti i punti di vista. Io appartengo a questa maggioranza fino alla fine della legislatura, se non dipenderà da me, tutto, e quindi io appartengo a questa maggioranza e difenderò questa maggioranza fino alla fine. Però non mi si può obbligare ad essere omologato nelle decisioni. Io sono un uomo libero, come dicevo, e quindi ogni qualvolta si affrontano i problemi della città a qualsiasi titolo, e quindi partendo ognuno di noi che siamo seduti in questi banchi a portare dei contributi, perché la finalità ultima per cui noi siamo qui non a perdere tempo, ma a contribuire al miglioramento complessivo della città in tutte le sue sfaccettature, credo che tutti noi siamo in buona fede, maggioranza e opposizione. Io questo pretendo, quindi l'occasione era per dare finalmente, perché io mi sono anche stufato di stare sempre sui giornali e parlare sempre di Rocco Bastian Contrari, la pecora nera e cosa c'è. Io, quella è una battaglia politica limpida sulle questioni, quindi io continuerò, qualora le cose non vanno in una certa direzione rispetto alla città di Savigliano, di avere il diritto. Dopodiché, come ho sempre dimostrato in questi 3 anni e mezzo, qualche eccezione, che mi sono sempre attenuto a quello che la maggioranza decide, perché io appartengo a questa minoranza fino alla scadenza naturale, se ovviamente alla maggioranza, scusate. E vabbè, adesso sono anche un po' teso, perché perdonate, come diceva il Papa, no? Quindi io volevo dire, quindi io non, e finisco dicendo questo, che no, rispetto alle nomine va bene così.
Ha chiesto la parola la consigliera Bressi Vilma, prego. No. Allora,
acceso. Sono a posto. Sulla questione del Monviso, ecco, il PD di Savigliano già a suo tempo aveva rilasciato una dichiarazione in merito all'indicazione del componente del CDA. Anch'io faccio un passo indietro, non di 30 anni naturalmente, ma di forse un anno fa. E questo percorso era iniziato con un percorso conoscitivo della situazione. Abbiamo cercato di capire qual era il lavoro del Monviso, come si stava svolgendo, e per quanto riguarda la direzione dello stesso abbiamo cercato di verificare l'adeguatezza del presidente in carica, che era rappresentante del nostro comune. Ricordiamo che il consorzio è una realtà molto impegnativa, ha 165 dipendenti, un bilancio di 20 milioni di euro, e sono associati 56 comuni e gestisce 15.000 utenti, e quindi è una nomina di peso quella che si fa in questo momento, non è solo una carica. Tra l'altro non è una nomina, ma è semplicemente un'indicazione all'assemblea dei sindaci, i quali poi hanno tutta la facoltà di votare per chi preferiscono. Il PD, dopo questa analisi, aveva quindi convenuto che non esistessero motivi né legali né di opportunità che impedissero la riconferma del presidente in carica nel CDA, possibilità espressamente prevista dallo statuto del consorzio, e che tra l'altro godeva di una grande stima per il buon lavoro che ha portato avanti in questi 5 anni. Di questa posizione è stato naturalmente informato il sindaco, che non ne ha assolutamente tenuto conto e ha deciso altrimenti, ritenendo di indicare un altro candidato da lui prescelto e appellandosi al appunto a questo patto non scritto di 30 anni fa. Da parte nostra non ci sono mai stati giudizi sul merito delle persone indicate, che anzi riteniamo assolutamente provviste di qualità apprezzabili entrambe. È chiaro che l'esperienza del presidente attuale ha anche un peso nel portare avanti quei progetti che il Bonviso sta portando avanti sul territorio in una situazione così delicata come quella che abbiamo oggi e che quindi, come dire, la continuità potrebbe essere comunque una buona cosa. Ma la stessa votazione che si è svolta la scorsa settimana ha dato tra l'altro conferma che il nostro attuale rappresentante e presidente gode della stima e dell'approvazione di molti sindaci del consorzio e soprattutto di molti sindaci del nostro territorio che lo hanno sostenuto per arrivare alla sua elezione. Probabilmente anche la modalità con cui è stato presentato il nuovo nominativo da parte del sindaco ha provocato problemi di condivisione soprattutto con i sindaci del nostro territorio, così come si è ampiamente letto sulla stampa locale. Giù Ambrogio parlava di dialettica, ma non mi sembra che sia una grande dialettica se lui ha ritenuto di imporre un candidato che non che non fosse gradito perché non era conosciuto, ma senza discutere quale poteva essere invece un altro tipo di soluzione. L'impasse in cui ci veniamo a trovare è sicuramente spiacevole sia per il nostro comune ma anche per le persone implicate. Crediamo anche noi, così come auspicato dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci Panero, che il nostro sindaco si debba adoperare per una soluzione che non sia di scontro ma condivisa, soprattutto con il territorio di cui noi facciamo parte.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere. No. Consigliere Portera, prego.
Sì, innanzitutto mi fa piacere dare il benvenuto al neo consigliere Giobergia a nome del nostro gruppo consigliare. Confidiamo di avere buone relazioni se ciascuno nel proprio ambito. E quanto alla vicenda specifica, dico subito che ho perplessità sul fatto che si invochi in modo crudo un crudo patto trentennale per addivenire a una soluzione che invece mostra di essere abbastanza calda. Io ritengo che i patti che si possono fare per, diciamo così, per curare le relazioni tra comuni in particolare e comunque tra aree territoriali non possono essere invocate in modo freddo. Siccome si è fatto così, si continua a fare così. Le relazioni devono essere alimentate, le relazioni devono essere favorite. Occorre che il dialogo sia permanente e su tutti i fronti che interessano le aree territoriali, in modo tale che poi possa durare questa relazione. Ho anche perplessità sul fatto che in una discussione ufficiale si faccia riferimento esclusivamente ai tre sindaci di Savigliano, di Fossano e di Saluzzo, perché comunque non penso che sia così bello il fatto che e questo probabilmente non ha giovato in quello che possono essere le mosse che sono state fatte recentemente. Non penso che tutti i rappresentanti sindaci degli altri comuni siano, diciamo così, abbiano un motivo di soddisfazione nel sentir dire che alla fine il patto trentennale prevede che sono i tre sindaci a dividersi, non i sindaci del Savignanese, del Saluzzese e del Fossanese. Credo che mantenere relazioni voglia dire anche riuscire a tenere dei rapporti solidi di dialogo, di confronto aperto e positivo anche con i sindaci che nel cosiddetto patto non sarebbero contemplati. Ma poi è un patto appunto non scritto, e se è un patto non scritto appunto non era il caso di scriverlo, ritengo. A mio avviso è mancata la diplomazia. È mancata la diplomazia per il risultato che c'è stato. Ovviamente non voglio entrare nel merito del fatto che i due candidati fossero entrambi dello stesso partito, e a loro rinnovo la mia personale stima, ma del fatto che sono comunque due cittadini savignanesi che sono finiti in una specie di tritacarne che non è senz'altro piacevole. Se il sindaco ritiene di avventurarsi in una strada, oserei dire, quasi in solitaria, ritengo che avrebbe fatto bene comunque a utilizzare tutti i canali diplomatici perché quella strada venisse, se, diciamo così, alla fine condivisa, in modo tale che ci fosse un risultato condiviso da parte di tutti. Quindi se proprio scegli di andare in quella direzione, allora devi assumere una serie di iniziative, non so, dentro il partito, ma soprattutto nelle relazioni con gli altri sindaci, in modo tale che poi il risultato effettivamente quel giorno ci sia.
Ha chiesto la parola il consigliere Rubiolo, prego.
Grazie Presidente. Intanto rivolgo anche da parte del gruppo di Progetto per Savigliano l'augurio al neo consigliere Giubergia di svolgere il suo ruolo da consigliere con attenzione anche all'interno di questa maggioranza, e insomma può essere, anche se per un periodo non molto lungo, può essere sicuramente un'esperienza interessante e migliorativa. Questa interpellanza lascia e avanza delle riflessioni importanti. Devo dire che mi ritengo oggi un rappresentante di una lista civica. Penso che oggi le forze politiche sul territorio non siano così rappresentative per poter, da parte del sottoscritto, fare, diciamo, dei riferimenti a una parte piuttosto che all'altra. Ci sono delle occasioni in cui propendo a pensare che abbiano ragione gli uomini di sinistra, e ci sono delle volte in cui propendo a pensare che abbiano ragione gli uomini di destra. Stasera, nel mio intervento, devo riconoscere che sottoscriverei immediatamente l'intervento fatto dal consigliere Vilma Bressi. Io ritengo che la disamina fatta dalla consigliera Vilma Bressi sia esattamente quello che io avrei voluto dire. Il sindaco ha fatto un excursus partendo da 30 anni, da 30 anni fa o giù di lì, quando effettivamente c'è stato o c'era stato sulla carta, senza essere sottoscritto, come ben diceva il consigliere Portera, un patto fra galantuomini che allora erano sindaci. Io vorrei ricordare anche i nomi dei sindaci, no? Alcuni sono stati citati, quindi Manfredi per Fossano, Soave per Savigliano e Greco per Saluzzo. Oggi le condizioni sono decisamente diverse. Il patto fra galantuomini comprendeva questo accordo per cui a Fossano l'Alpi Acque, a Savigliano il consorzio del Monviso Solidale e a Saluzzo il consorzio dell'Oxea. Ora, intanto bisogna precisare una cosa, che è giusto che tutti sappiano, e magari qualcuno non ci ha pensato: l'Alpi Acque è comunque una società per azioni, quindi è vero quello che ha detto il sindaco, ma in questo caso non può sicuramente avere lo stesso raffronto degli altri due consorzi, che invece sono i consorzi pubblici. Quindi siamo in una situazione decisamente diversa. Ritengo che quello che è successo per il consorzio, per l'Alpi Acque, sia stata a tutti gli effetti una proposta fatta probabilmente dal sindaco di Fossano, anche valutando gli interessi di quel tipo di società. Per quel che riguarda Savigliano, condivido l'imbarazzo come cittadino di Savigliano e condivido l'imbarazzo che staranno vivendo in questo momento, passatemi il termine, i due ipotetici candidati alla presidenza del consorzio. L'uno, che lo è stato fino a qualche giorno fa, che ha superato il periodo di proroga dovuto alla pandemia e che ha, da quello che riferiscono ed è quello che mi hanno riferito altri sindaci, ben retto la sua posizione. I numeri li ha citato la consigliera Bressi e sono numeri importanti sicuramente per un consorzio che travalica i confini territoriali savigliani. Il secondo, persona altrettanto stimabile, come dice il sindaco, lo conosciamo, è un savigliano. Ora, ma io mi chiedo, in una situazione di questo genere e in un contesto tale, perché per l'ennesima volta Savigliano, scusate, magari dico anche una cosa un po' forte, deve mettersi di traverso rispetto alla maggioranza di tutti gli altri? Perché la realtà è questa. Non nascondiamoci dietro un dito. Io questo intervento l'ho fatto all'interno dell'ultima conferenza di Capigruppo e mi è testimone il consigliere Portera. Io non capisco perché per l'ennesima volta alcuni o la maggioranza dei comuni vanno in una certa direzione e Savigliano, in barba a tutti, va dalla parte opposta. Ora, non si tratta di uomini e non si tratta di meriti, lo abbiamo detto tutti. Però anche il ruolo del sindaco deve essere quello di accettare e di mediare. Ora, se la candidatura del nuovo non era così condivisa, o c'era la sensazione che non fosse così condivisa, forse era meglio non farla. Si sarebbero evitate polemiche, scritte sui giornali e gli strascichi che questa cosa lascerà nuovamente sulla testa di Savigliano Città. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Racca, prego.
Grazie Presidente. Anch'io sottolineo le parole della consigliera Bressi nella loro interezza, e questo discorso certifica di fatto quanto io avevo già anticipato durante l'estate, cioè questo atteggiamento da parte del sindaco, dell'uomo solo al comando. Smentite da un'intervista la settimana successiva alla mia intervista dal sindaco nelle parole, ma confermate tutti i giorni fino a questa ennesima scelta da parte del sindaco. Vorrei chiedere però, se non ho capito male, e conferma delle parole che ha detto il sindaco, ho scelto Mondino, cito Mondino perché chiaramente è la persona indicata dal sindaco, ho scelto Mondino perché, essendo lui presidente della Consulta Solidarietà di Savigliano, non potrà far altro che agevolare tale proficuo rapporto tra Monviso Solidare e Consulta. È giusto? Allora, a questo punto, io mi metto nei panni degli 53, diciamo, piccoli comuni, visto che sono 56 i comuni facenti parte il Monviso Solidale e di fatto i tre comuni principali, potrei decidere di escluderli da questo mio ragionamento, provo a immaginare se io fossi uno dei 53 sindaci dei piccoli comuni. Quando in questa situazione il sindaco già... Prima di tutto io non conto praticamente niente, perché il mio voto non è che non sposta la decisione presa dal pubblicizzato e in più sedi istituzionali patto fatto dai tre sindaci delle grandi città, e non è nemmeno lei uno di questi. Ma a seguito di queste parole che lei ha sottolineato questa sera per agevolare il proficuo rapporto tra Monsiso Solidale e Consulta, certo, Consulta di Savigliano. Allora, certo, allora lei si spieghi meglio. Comunque, io credo di aver capito benissimo. Ho scelto Mondino perché, essendo lui presidente della Consulta Solidarietà di Savigliano, non potrà far altro che agevolare tale proficuo rapporto tra Monviso Solidale e Consulta, chiaramente di Savigliano. Allora, io mi metto nei panni di questi 53 piccoli comuni, o comunque una parte di questi che hanno già votato, secondo la sua indicazione, nelle prime tre votazioni. Non vorrei essere nei loro panni, e quindi chiederei a loro di fare un appunto. Se io fossi uno di questi, mi guarderei bene e farei molta attenzione alle parole che lei ha pronunciato questa sera e sottolineato.
Stasera ho parlato di mondo del volontariato, ok? Di cui la Consulta di Savigliano è un pezzo importante. Io stasera ho parlato di... Ma come no? Ho detto quello, ho detto tra il Monviso Solidale e il mondo del volontariato, chiaro? Cioè, ho detto quello, poi la Consulta di Savigliano fa parte di questo mondo, che problema c'è? Anche altri comuni hanno le consulte, si chiamano in un altro modo, cose eccetera, ma insomma non c'è nessuno che sostenga che devono essere due mondi separati e diversi e non collaborare, giusto? Sta già collaborando, bisogna incrementare ulteriormente questa collaborazione.
Ma lei adesso di nuovo posso io prima di intervenire ho chiesto, perché ho preso appunti, se la frase che lei aveva detto corrispondesse al vero, e lei mi ha detto di sì. Dopo il mio intervento lei ha fatto tutta un intervento Allora io mi ripeto, fossi uno dei 53 piccoli comuni, alla luce di questa sua ennesima giravolta o comunque affermazione, mi troverei in seria difficoltà.
La parola al consigliere Gioffreda per la replica, prego.
Sì, devo dire che il terzo consiglio comunale, dove incomincio a percepire una certa difficoltà a rimanere nei banchi della minoranza, perché incomincio a sentirmi parte della maggioranza, perché ormai sentiamo interventi, ma l'ho già detto nello scorso Consiglio Comunale, da parte della maggioranza, interventi su cui noi siamo pienamente d'accordo, continuiamo a sentire forti critiche nei confronti del sindaco e o della giunta, e quindi incomincio a sentirmi parte della maggioranza. Poi andiamo al punto dell'interpellanza. Il sindaco è molto bravo, quando racconta le cose a suo modo, devo dire che è convincente, quindi questa probabilmente è una capacità che ha maturato nell'ambito professionale. Il problema è che poi bisogna mettere, al di là del dialogo politico e del cercare di convincere qualcuno che le mie idee, le mie posizioni sono giuste, cercando comunque di mettere quella che è la realtà dei fatti. Perché si percepisce in questa nomina più che altro una volontà di danneggiare un ex collega di partito o ancora collega di partito che era stato in competizione con me al ballottaggio per potermi candidare sindaco. E sembra più che altro, al di là della volontà di esaltare le capacità del signor Mondino, che ripeto io non neanche conosco probabilmente, sembra più una vendetta del sindaco nei confronti di qualcuno che in qualche modo nella sua carriera politica gli ha pestato probabilmente qualche callo o il mignolo del piede sinistro, ovviamente. E poi si percepisce in questa candidatura, anche perché è stato detto chiaramente da qualche consigliere di maggioranza e a qualche personaggio della città, si percepisce una mira più che altro di carattere elettorale da parte del sindaco in questa candidatura. Io mi auguro che queste posizioni siano mie deduzioni, mi auguro che siano sbagliate, ma guardando la realtà dei fatti non si riesce a fare pensieri diversi. Anche qualche giornalista molto attento ha fatto capire chiaramente che la situazione potesse essere questa. Sul fatto dell'accordo trentennale, quando ci sono accordi fra galantuomini e si va a votare, non c'è bisogno di ribadirlo, perché un accordo fra galantuomini si dà per scontato che debba essere rispettato. La lettera fatta dal nostro sindaco e inviata a tutti i comuni, che ha fatto un po' sorridere, qualcuno storcere il naso, altro rimanere basito, era un chiaro segnale di debolezza, perché il sindaco aveva percepito che alcuni comuni avrebbero candidato il nostro concittadino che ha ben fatto nel Monviso, e allora a quel punto ha cercato di far valere la sua posizione, la sua idea, la sua candidatura, andando addirittura contro quello che è il partito che gli ha fatto vincere le elezioni. Cioè, è pazzesco. Cioè, è pazzesco. Quindi io dico al sindaco, una volta tanto, se mi volesse ascoltare, visto che ha deciso da 3 anni di non ascoltarmi, sarebbe molto bello per la città che facesse un passo indietro, va bene? E domani si presentasse con le idee chiare, che sono le idee della sua maggioranza, e che magari sono anche le idee della minoranza, e magari facesse un passo indietro e proponesse e votasse per la candidatura del concittadino che ha già ben fatto all'interno del Monviso Solidale, e magari continuando a ben collaborare con il signor Mondino all'interno di quelle che sono le attività di solidarietà della nostra città. Grazie.
Sindaco, vuole replicare? Allora la discussione è conclusa, il consigliere Gioffreda può riprendere la parola sull'interpellanza. C'è solo un intervento per gruppo. Interpellanza sulla nomina.
Allora, università. Atteso che a domanda esplicita di questo capogruppo il sindaco ha dichiarato nel corso dell'ultimo consiglio comunale di aver nominato in seno al consiglio di amministrazione che governa l'associazione per gli insediamenti universitari della provincia di Cuneo i 2 assessori Lovera Senesi. Si chiede al sindaco come mai questa scelta non è stata condivisa almeno con una mera comunicazione nel corso delle riunioni di capigruppo e come mai non abbia ritenuto nominare 2 consiglieri comunali e non già 2 assessori. Grazie.
Prego, signor sindaco.
Allora, di norma in questa associazione vengono collocati, vengono messi gli assessori alla cultura o le città che hanno l'assessore specifico all'università, non so se forse Cuneo, insomma. Ecco, e quindi dovendo noi rinnovare appunto ex novo il consiglio, mi è sembrata una cosa naturalissima proporre l'assessore alla cultura Petra Senesi, la quale, oltre ad essere assessore alla cultura, è una persona appunto che può tranquillamente svolgere al meglio quel compito lì. Dopodiché, quindi, allora Savigliano nomina lei, Cuneo aveva il presidente, Alba ne nomina uno, l'altro non so più chi è, quale ente, forse Santa Croce, insomma. E mancava il quinto. A questo punto il dottor Maggi Albese, che era il presidente uscente, ha proposto di nominare nel quinto posto, insomma, l'assessore Lovera. Perché? Perché l'assessore Lovera fin dall'inizio è sempre venuto con me a tutti gli incontri che abbiamo fatto, soprattutto per la questione per le questioni economiche, no? Ecco, e quindi ha avuto modo di così far dimostrare, di far vedere agli altri le sue competenze da questo punto di vista. E quindi Maggi ha proposto appunto Michele Lovera. Sul suo nome non c'è stato assolutamente nulla da eccepire, è stato votato all'unanimità, come anche sulla Senesi, per carità, proprio perché i presenti appunto conoscevano, avevano avuto modo di vedere le sue competenze e le sue cose. Ovviamente non potevo essere io a dire no, non va bene, non nominiamo cose. Sono stato ben contento e sono contento che questo consiglio d'amministrazione formato da 5 persone abbia ben 2 savilianesi. Ecco, noi quando si trattava di indicare il presidente ci siamo allineati nel proporre che Cuneo indicasse per una questione di turnazione, c'è stato Alba fino adesso, Cuneo, poi magari la prossima volta toccherà poi a Savigliano. Comunque penso che la scelta fatta sia una scelta ottima, nel senso che abbiamo messo due tecnici in grado di far fronte appunto ai problemi non facili che l'università in provincia di Cuneo ha di fronte e che dovrà affrontare, come sempre, risolvere.
Ha chiesto la parola il consigliere Lopreiato, prego.
Ok, allora, nello scorso consiglio abbiamo approvato la nuova convenzione dell'università e l'abbiamo fatto convintamente, purtroppo l'abbiamo fatto solo come maggioranza, e come convintamente pensiamo che queste due nomine siano le più corrette che si potevano fare. Non avrebbe avuto senso che dei consiglieri avessero questa nomina, oltre al fatto che non lo fanno da nessuna parte, anche perché comunque avrebbero dovuto rispondere di queste riunioni sia all'assessore Senesi che all'assessore al bilancio Lovera, perché si parla sempre di grosse fonti di spesa. Quindi era solo per dire che la maggioranza è convintamente a favore di questa scelta.
Ci sono altri interventi richiesti? Nessuno? Consigliere Gioffreda vuole replicare?
Sì. L'unica riflessione che ho fatto facendo questa interpellanza era innanzitutto che sicuramente l'assessore alla cultura era da individuare e indicare per la specifica competenza, ma anche perché l'assessore alla cultura, essendo stato eletto, ha anche una responsabilità politica nei confronti di chi l'ha eletta e di chi l'ha fatta entrare in consiglio comunale. Quando si dice che è stato scelto l'assessore, nulla di personale l'assessore al bilancio, è stato scelto l'assessore al bilancio per tutta la battaglia che è stata condotta in seno alla convenzione, ribadisco quello che ho già detto nel precedente consiglio comunale: la battaglia non è stata assolutamente vinta, perché si doveva partire da quella che era la convenzione fino al 2012, quando Savigliano pagava 200.000 euro, e da lì si sarebbe dovuto iniziare per scendere sui costi e non dire che risparmiamo perché non paghiamo più l'aliquota che era quella dovuta dalla provincia. Quindi non penso che questa grande battaglia dal punto di vista economico sia stata vinta, l'ho detto e l'ho ribadito ed è dimostrato dalle carte stesse che voi avete fatto girare. Quindi sarebbe stato molto meglio che magari fosse stato indicato, anziché dell'assessore tecnico nominato e non eletto, è stato meglio indicare, a mio avviso, o un altro assessore o un consigliere comunale, proprio perché appunto per dare una risposta agli elettori sulle attività e future in seno a quelle che sono le attività dell'università all'interno di questo nuovo istituto che è stato creato in provincia di Cuneo. Grazie.
Sindaco, vuole replicare? Prego, signor Sindaco.
No, voglio solo sottolineare che tutti gli assessori sono nominati dal sindaco, cioè dire assessore eletto non è corretto. No, tutti gli assessori vengono nominati dal sindaco, ok? Quindi non. Ma al di là di quello, ripeto, forse non mi sono spiegato e chiedo scusa, il nome di Michele Lovera lo ha proposto il dottor Maggi, presidente dell'associazione uscente, no? Perché l'ha proposto? Perché siccome lui ha sempre partecipato con me a tutti gli incontri numerosi che abbiamo fatto, eccetera, eccetera, ha avuto modo di apprezzare la sua competenza, soprattutto quando si trattava di parlare di numero o cosa, e quindi per questo motivo l'ha nominato, l'ha indicato. Ecco, poi è stato votato dai presenti all'unanimità, penso che sia una nomina giusta, corretta. Ringrazio il consigliere Lopreiato per le parole che ha detto a nome della maggioranza, e quindi adesso si tratta di andare avanti e far sì che l'università presente a Savigliano sia per la nostra comunità
una TU in più che abbiamo, qualcosa di positivo che possa farci migliorare, farci progredire, tutto lì. Poi, per carità, il confronto andrà avanti, vedremo. Adesso vedremo cosa farà, quale sarà la nuova impostazione che il nuovo Consiglio di Amministrazione darà. E buono.
La parola ancora al consigliere Gioffreda per la sua interrogazione sui parcheggi di Corso Caduti, via Oberdan. Prego.
Allora, atteso che questa maggioranza ha ben pensato di propagandare i parcheggi di c'è un refuso, di Corso Caduti sul lavoro e via Oberdan come parcheggi realizzati dall'amministrazione per compensare le strisce blu, come da notizie diffuse dai social, da due assessori e come da dichiarazioni del sindaco nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale. Atteso che l'assessore competente ha poi chiarito che si tratta di parcheggi realizzati in attuazione a un PEC approvato in data 3 agosto 2015 con delibera di giunta numero 87, considerato che dalla convenzione allegata alla città da delibera ha accertato che detti parcheggi fanno parte di una serie di opere di urbanizzazione che dovevano e devono essere realizzate in quell'area, si chiede quando effettivamente detti parcheggi dovevano essere realizzati, quando e quali opere non dovevano essere realizzate, chi era deputato al controllo e se persistono ulteriori criticità sull'area. Grazie.
Risponde, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, premesso che il Comune dal momento della stipula della convenzione del PEC, che è avvenuta l'8 ottobre del 2015, è già stato nel pieno possesso dei siti oggetto dell'intervento con effetto immediato. Per quanto riguarda le opere a scomputo, come sicuramente avrà letto dalla convenzione, si precisa che in base all'articolo 4, che poi rimanda anche al successivo articolo 5, le opere di urbanizzazione convenzionate a scomputo dovevano essere ultimate entro il termine di 10 anni della sottoscrizione, come per tutti i PEC. Addirittura poi in questo momento i PEC sono stati prorogati di ulteriori 3 anni dalla legge in vigore dall'11 settembre 2020. Nello specifico poi le opere, il parcheggio in questo caso con le annesse aree verdi di contorno e la realizzazione della pergola avrebbero dovuto essere concluse entro 4 anni dalla stipula, quindi entro l'8 ottobre 2019. Scusi. Ed essere oggetto di richiesta di collaudo secondo i termini convenzionali. Ipotesi quindi che si sarebbe dovuto verificare vista anche la conclusione di alcuni fabbricati, ma i proponenti, quindi i costruttori, non hanno rispettato tali impegni. Gli esecutori della convenzione del PEC, essendo stata superata la scadenza, non avendo provveduto a terminarli entro tale data, sono stati invitati a terminarli nella stagione più propizia per l'asfaltatura, ossia la primavera del 2020, in quanto fino ad allora non avrebbero potuto realizzare le asfaltature a regola d'arte. Successivamente gli uffici hanno inoltre pensato di sollecitare più volte verbalmente la conclusione di tale opere. L'impresa ha paventato alcune difficoltà nel completare le opere per le restrizioni e la situazione post-Covid. Come sappiamo, il settore dell'edilizia è stato uno dei più toccati da questa emergenza. Per poi terminare nell'estate del 2020 il parcheggio e in questi ultimi giorni le altre opere di urbanizzazione. In questi giorni è in fase di montaggio la pergola. Proceduralmente, appena concluse queste operazioni, quindi l'ufficio competente, in seguito alle operazioni di verifica, provvederà al rilascio dell'apposito certificato di regolare esecuzione. Successivamente l'ufficio urbanistica, con apposita determinazione, accorperà le opere al patrimonio comunale. Infine faccio una considerazione. Credo, almeno, di non aver mai detto che l'abbiamo fatto noi questo parcheggio, come invece sembra da questa interrogazione. Anzi, io personalmente ho detto che è stato approvato nel 2015, ma detto questo, anche penso sia nell'ordine naturale delle cose che un'amministrazione durante il proprio mandato possano essere finite opere iniziate durante un'altra amministrazione. Addirittura potrebbe succedere, magari alla prossima tornata in cui lei o chi peraltro sarà sindaco, di vedere finite opere iniziate durante questa amministrazione. Ad esempio penso al Palazzo di Corso Indipendenza, quando verrà tirata indietro di 5 metri e vedrà finalmente conclusa la pista ciclabile. Non sarà sicuramente un motivo di vanto per la prossima amministrazione, però non è colpa né di uno né dell'altro, semplicemente nell'ordine naturale delle cose. Quindi sinceramente non ci vedo tutta questa problematica, non avendo secondo me
dato così lustro, è semplicemente finita un'opera in questo momento.
Consigliere Gioffredo, vuole replicare?
Sì, non mi sembra che la risposta sia completa. Innanzitutto è riferito al fatto che l'amministrazione si è vantata non dei parcheggi che erano stati realizzati in virtù di un PEC, si è vantata che li avevano realizzati per compensare i parcheggi blu, innanzitutto. Ora, chiederò, domani farò accesso agli atti per trovare le lettere che certificano gli solleciti fatti dall'ufficio competente.
Ho detto verbalmente. Vabbè, lo dico in questa sede, non ho paura di dirlo.
Che bello, sarebbe bello acquisire tabulati telefonici e vedere se hanno veramente telefonato a qualcuno. Va bene. Prendo atto anche di questo passaggio. Qui il problema è un altro. Innanzitutto quel PEC secondo me contiene dei refusi. Secondo me quel PEC è un copia e incolla di altri PEC dove delle frasi si sono sovrapposte. È una supposizione, non posso dimostrarlo. Anche perché è contraddittorio dire che dovete finire entro 10 anni quando poi gli do dei vincoli ben prefissati. Quindi già questo, in un'analisi minima, logica, darebbe l'idea che ci sono due frasi che sono state sovrapposte, magari provenendo da altri PEC. Poi arriviamo al punto. Innanzitutto non mi è stato detto chi era deputato al controllo e se su quell'area ci sono ancora criticità. Spero che adesso l'assessore me lo dirà. Ma lì c'era scritto che il 9 ottobre erano le domande chi era deputato al controllo e se persistono ulteriori criticità su quell'area. Non mi è stata data la risposta, o sbaglio? Lì c'era scritto nella convenzione che il 9 ottobre del 2015 doveva essere consegnato il parcheggio, la pensilina e il parco con tanto di panchine e fioriere in acciaio Corten, che mi viene da ridere, che mi ricorda una delle mie prime interrogazioni, le famose fioriere d'acciaio Corten, che poi sono diventate ferro con effetto Corten quando poi è stata fatta la determina di assegnazione. No comment. Sarà parte del primo capitolo del libro Savigliano e Nostra, quando lo scriverò, lo finirò di scrivere alla fine di questo mandato. Il primo capitolo, le fioriere effetto Corten, poi lo leggerà l'assessore. Ora, lì c'era un impegno a finire e c'è una fideiussione, dovevano essere finiti i lavori. Qualcuno, chi ha firmato la convenzione, credo, ritengo, doveva verificare che il 9 ottobre del 2015 fosse consegnato alla città quell'opera di urbanizzazione secondaria, punto. Non si può venire a dire oggi che poi ha piovuto, che poi c'è stata la pioggia, che poi c'è stato il Covid. No, perché già nell'ottobre del 2015 doveva essere consegnato tutto e noi oggi abbiamo solo il parcheggio. E non solo, il sindaco dichiara ai giornalisti che non c'è il collaudo e il collaudo se lo deve fare il privato ed è un errore gravissimo perché qualcuno, forse il segretario glielo avrebbe dovuto spiegare, nel momento in cui, allora, quell'area sappiamo che è del comune, ma diventerà totalmente del comune nel momento in cui verrà passata l'opera urbanizzata, lo sappiamo. Ma il problema è un altro, se io oggi sindaco dico ho adibito quello spazio a parcheggio pubblico, benché siamo nel limbo che sia ancora un'area privata sotto la responsabilità del privato, abbiamo aperto uno spazio pubblico e quindi se non c'è un collaudo c'è un difetto. Perché se qualcuno si fa male, le responsabilità non si sa su chi vanno a ricadere. Il sindaco dice sul privato, bene, oggi però la politica è stata informata della problematica. Perché la problematica, caro assessore, le rispondo io, la strada che va a quel parcheggio non mi risulta che sia collaudata. Mi dica se è vero o no, caro assessore. E credo forse che dovrebbero mancare anche delle agibilità in quell'opera. Vero assessore? Me lo dica se è vero, perché a questo punto la questione è più complessa, quindi non stiamo parlando di un po' di pioggia che ha rallentato l'esecuzione di un parcheggio, ma stiamo parlando di un problema un po' più complesso. Mi auguro di sbagliare, mi auguro che la strada è stata collaudata, mi auguro che tutte le agibilità ci siano e mi auguro che prima o poi si incominci a fare le cose come previsto, perché la prossima volta che si fa un PEC le opere di urbanizzazione si mettono prima e non dopo. E non si mette fra 10 anni e poi si dice nel 2015, nel 2021. Si mettono prima, come è stato fatto per il PEC di Via Alba. Le opere di urbanizzazione, se non me le consegnate, io non vi faccio finire i lavori. No, lì le farete fra il 2015 con la fiduzione, poi 2000, però ci sono 10 anni, adesso hanno chiesto la proroga di 3. Ma che modo di lavorare è quello? Ma che modo di trasparenza è da dare ai cittadini? Questa è mancanza di trasparenza. Punto. A mio avviso è mancanza di trasparenza assoluta, perché se c'era una scadenza doveva essere rispettata e qualcuno doveva controllare. Punto. Oggi se qualcuno si fa male su quella strada, su quel parcheggio, di chi è la responsabilità? Del privato. Ma la politica è stata informata. La politica è stata informata, caro sindaco. E io ho detto più volte all'assessore al telefono, la cosa più facile da fare è dire al privato di mettere le transenne, di finire i lavori e solo dopo che vengono messe le transenne di ritornare a utilizzare quel parcheggio. Solo per un tuo puntiglio, solo perché non mi vuoi dare ragione, ti sei preso la responsabilità. Perché attenzione, se succede qualcosa, tu politicamente sei stato informato e tu sei incaricato di pubblico servizio, mentre il cittadino va per certe piste, tu vai per altre. Punto.
Prego assessore, diretto
di guardi.
Ho detto, non è, ma tu l'hai adibito a parcheggio pubblico, lo avete adibito a parcheggio pubblico, è diventato uno spazio pubblico. Oh, c'è il concetto di spazio pubblico, di spazio aperto al pubblico. Se io dico che questo spazio può essere utilizzato da tutti, è uno spazio aperto al pubblico, come se fosse un dehors. Nel momento... Ma sindaco, io ti ho scritto una lettera e non mi hai risposto. Bastava dire al privato, come è stato fatto per altre opere di urbanizzazione, bastava dire al privato, metti le transenne, finisci i lavori e regolarizziamo questa cosa. E io non avrei fatto neanche l'interrogazione, perché poi alla fine, da questa interrogazione, lo sapete cosa esce? Esce che qualche dipendente pubblico poi magari si prende lo schiaffone perché non ha fatto quello che doveva fare. Quindi per un puntiglio politico noi siamo arrivati a questo punto. Io all'assessore gliel'ho detto, mettete le transenne, fate finire i lavori come era previsto e poi lo aprite. Punto. E invece siamo arrivati qui in Consiglio Comunale a sentirvi dire dal solito cattivone, no? Come mi chiami in giro il coso, come mi stai definendo ultimamente, sindaco? Vediamo se mi dici che è vero, non mi sta venendo manco la parola, una delle tante cose che vai a dire in giro, io non ne dico più perché parlano i fatti.
La prego di concludere.
Ho finito, perché non mi è stata risposta all'interrogazione.
No, spuntualizzo solo due cose, mi sembra che questa sia... Una situazione di puntiglio da ambo le parti in cui sinceramente non voglio assolutamente essere preso in mezzo. Parlo invece dei fatti. Mi fa piacere che parli del PEC della Convenzione di Via Alba, che sia se ho inteso bene, fatta meglio forse della presente, per semplicemente perché di quella della Via Alba l'ho controllata. Questa per ovvi motivi, nel 2015 non ero assessore all'urbanistica. Detto questo, se ci sono stati degli errori verranno segnalati e si procederà nella maniera a norma di legge.
Concludo solo ribadendo che quella strada non è collaudata ed è usata come strada pubblica. Informo il sindaco di questo, quindi se succede qualcosa lui da oggi si assume la responsabilità.
La parola ancora a lei, consigliere Gioffreda, per l'interrogazione in merito a un comunicato del PD sul targato Cugno con riferimento alla commissione viabilità.
Sì, io non la leggo, mi rivolgo, non so chi mi risponderà. È uscito su targato CN questo comunicato stampa riferito al PD, dove sono state dette delle cose che erano riferite al tavolo tecnico, che poi non si sono concretizzate, ma che lanciate così... In un comunicato stampa che diceva anche trattava anche altri argomenti, mi è sembrato un po' fuori luogo, perché si fa riferimento a consulte e a commissioni, ma di fatto quello che io ho presieduto era un tavolo tecnico intersettoriale. Quindi se qualcuno mi vuole rispondere sulle la ratio di queste cose che sono state scritte sul comunicato, altrimenti lascio perdere.
Parola al sindaco, prego.
Diciamo che intanto mi permetto di rilevare che è un po' irrituale che si faccia un'interrogazione al sindaco su una questione che riguarda un partito. Bisognerebbe farla al partito, no?
No, io l'ho scritto.
Io rispondo alla domanda precisa, e cioè le ultime due righe, chiedo al sindaco di conoscere se sono stati istituite nel tempo commissioni sulla viabilità o consulta DOC come più volte indicato nel predetto comunicato. Allora, non sono state istituite nessuna commissione viabilità e nessuna consulta.
Ma sul comunicato ci sono.
Si parla ma diglielo chi ha fatto il comunicato. Cosa
ma c'è la domanda prima, sindaco, c'è la domanda prima. Si chiede al capogruppo PD o a qualcuno.
Allora io rispondo, ripeto, non è stata fatta nessuna commissione di abilità e nessuna consulta ad hoc. Punto.
Non è... Sì, ma non è... Scusate, non è previsto che l'interrogazione... E infatti... Cioè, se diventa una... Se... Per favore, interrompiamo questa discussione.